Apriamo le nostre Bibbie
al libro di Genesi, Genesi 22, che dice così: dopo queste cose avvenne che Dio provò Abramo e gli disse: Abramo, ed egli rispose: eccomi. E Dio disse: prendi ora il tuo figliolo, il tuo unico, colui che ami, Isacco, e vattene nel paese di Moria e offrilo qui in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. E Abramo, levatosi la mattina di buon'ora, pose il basto all'asino, prese con sé i due servitori, Isacco suo figliolo, spaccò della legna per l'olocausto, poi partì per andare al luogo che Dio gli aveva detto. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vidi da lontano il luogo. E Abramo disse ai suoi servitori: rimanete qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin colà e adoreremo, poi torneremo a voi. E Abramo prese la legna per l'olocausto e le pose addosso a Isacco suo figliolo, poi prese in mano il fuoco e il coltello, e tutti e due si incamminarono assieme. E Isacco parlò ad Abramo suo padre e disse: padre mio. Abramo rispose: eccomi qui, figliolo mio. E Isacco: ecco il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? E Abramo rispose: figliolo mio, il Dio se lo provvederà l'agnello per l'olocausto. E camminarono ambedue assieme. E giunsero al luogo che Dio gli aveva detto, e Abramo edificò qui l'altare e vi accomodò la legna. Legò Isacco suo figliolo e lo mise sull'altare, sopra la legna. E Abramo stese la mano e prese il coltello per scannare il suo figliolo. Ma l'angelo dell'Eterno gli gridò dal cielo e disse: Abramo, Abramo! E quegli rispose: eccomi. E l'angelo: non mettere la mano addosso al ragazzo e non gli fare alcun male, poiché ora so che tu ami Dio, giacché non mi hai rifiutato il tuo figliolo, l'unico tuo. E Abramo alzò gli occhi, guardò, ed ecco dietro a sé un montone preso per le corna in un cespuglio. E Abramo andò, prese il montone e lo offerse in olocausto invece del suo figliolo. E Abramo pose nome a quel luogo Jehovah Jireh. Per questo si dice oggi: al monte dell'Eterno sarà provveduto. L'angelo dell'Eterno chiamò del cielo Abramo una seconda volta e disse: io giuro per me stesso, dice l'Eterno, che siccome tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato il tuo figliolo, l'unico tuo, io certo ti benedirò e moltiplicherò la tua progenie come le stelle del cielo e come la rena che è sul lido del mare, e la tua progenie possederà la porta dei suoi nemici. E tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua progenie, perché tu hai ubbidito alla mia voce. Poi Abramo se ne tornò ai suoi servitori e si levarono e se ne andarono insieme a Beersheba. E Abramo dimorò a Beersheba. Signore, grande e misericordioso, ti ringraziamo, Dio, per essere così buono. Tu non ci chiedi quello che non ci dai. Signore, ti chiedo che apri l'intendimento e aumenti la nostra fede affinché tutti noi possiamo offrirti, oh Signore, il nostro Isacco. Signore, ti chiedo che mi aiuti ad essere solamente un canale, però sì, tu, predicando la parola per il tuo spirito al cuore di ognuno, nel nome di Gesù. Amen e amen. Tutti noi siamo testimoni del grande potere di Dio quando abbiamo attuato in fede, in base alla verità che troviamo nell'Evangelo, in base a quello che è Cristo nostro Salvatore. Molti di noi possono testimoniare della sanità divina, possiamo testificare come Dio ha restaurato il cuore e la famiglia. Ci sono avuti miracoli nell'area finanziaria, nell'area della giustizia, come Dio ci ha fatto giustizia in un momento in cui noi già avevamo perso le speranze. Però Dio ha aperto il Mar Rosso e ci ha permesso di vedere la luce, e tutti possiamo testimoniare che quando abbiamo camminato per fede abbiamo visto meraviglie, soprattutto la salvezza. Abramo ha visto molti miracoli, ha camminato per fede, ha sperimentato la benedizione di Dio, però viene il momento quando la fede arriva quasi al culmine, alla sua massima espressione, e per questo Dio gli dice: Abramo, Abramo, sacrificami Isacco, il tuo unico figliuolo che ami. Dio stava portando quest'uomo al punto che potesse vivere l'esperienza più grande che nessuno possa vivere in quanto alla fede su questa terra. In cui qualcuno, in questo caso, si può avere un miracolo che Dio guarisce un paralitico, che guarisce un malato, che un cieco possa vedere, qualche monco che possa avere un braccio nuovo, perché così dice la Bibbia, che Dio ha guarito i monchi, che è apparso il braccio che non aveva. Cose meravigliose, sono opere della fede e del potere di Dio. Però c'è qualcosa ancora più eccellente di questo, ed è quando ci tocca dare il nostro Isacco, la maggiore dimostrazione di fede. Per questo, fratelli, che un giorno di questi Dio ci chiederà anche a noi il nostro Isacco, e questo Isacco dobbiamo dare. Per questo voglio parlare in quest'ora sul tema che amare Dio sopra ogni cosa è l'opera sublime della fede. Dare Isacco per Abramo significava anche: io ho aspettato questo figlio durante tutta la mia vita, dopo che tu mi hai fatto la prima volta la promessa quando ero in Ur dei Caldei 25 anni fa. Dio gli aveva dato quella promessa, e adesso, Signore, ho visto che hai compiuto tutte le promesse, mi hai dato questo Isacco, l'ho sperato tanto, lo amo tanto, e adesso me lo chiedi e io te lo do, Dio mio. Questo atto, fratelli, è semplicemente di un amore così profondo che Abramo aveva verso Dio, più che al proprio figlio. E quando qualcuno fa questo, sapete una cosa? Dio dice: ho giurato per me stesso che ti benedirò. Gloria a Dio, gloria a Dio, alleluia, gloria a Dio. Ti moltiplicherò come le stelle del cielo e come la sabbia sulla riva del mare, e tu possederai le porte dei tuoi nemici. Quando Dio ci chiede la cosa con più valore, chi è questo Isacco? Questo Isacco è la vita che Dio ci ha dato. Dio ci chiederà questo Isacco affinché glielo diamo. Non abbiamo timore. Nel momento che noi lo possiamo fare, vedremo che la nostra fede in Dio ci porterà alle esperienze più gloriose che qualcuno possa immaginare su questa terra. Per questo, fratelli, è necessario che possiamo capire alcune cose fondamentali, perché non si può dare una cosa così grande se non capiamo che Dio è stato creato da Dio e per Dio. Non possiamo star discutendo con Dio, cercare di barattare con Dio il prezzo della nostra fede. No, dobbiamo fare quello che Dio ci comanda. Ed è importante che noi, fratelli, chissà intellettualmente già lo abbiamo capito che Dio ha creato tutto e ha creato anche noi, però dobbiamo capire anche che ci ha creato per Lui. Dio ha fatto il miracolo nel ventre di Sara, ha aperto il ventre, gli ha dato vigore ad Abramo, e Abramo ha generato suo figlio. La vita a questo bambino l'ha data a Dio, per adesso gli sta dicendo: e adesso dammelo. Perché? Perché tutto quello che Dio fa è da Lui e per Lui. Qual è il più grande errore della maggioranza della gente oggi? La mia vita, i miei affari, i miei beni, mia moglie, i miei figli, il mio padre, la mia auto, le mie ruote. Tutto è mio, tutto è mio. Allora che succede? Stiamo cadendo in un grave errore. Il fatto di non capire perché siamo su questa terra, cominciando con la creazione unica dell'essere umano. Quando dice là in Genesi che Dio ci ha creato a sua immagine e a somiglianza, nel capitolo 2 di Genesi ci dice che Dio ha soffiato un alito di vita e siamo diventati esseri viventi. L'uomo ha un elemento che nessun altro essere creato ha: lo spirito. lo spirito è dove risiede la coscienza. La coscienza dell'esistenza di Dio, nello spirito c'è la coscienza morale che ci dice quello che è buono, quello che è male, cioè il codice di etica che Dio ha messo nell'essere umano affinché faccia il bene e evita il male. Lo spirito è dove si riceve la comunione e l'intimità con Dio, lì si riceve la sapienza e la conoscenza di Dio. In altre parole, se lo spirito che Dio ci ha dato ci sta dicendo che ha un proposito. Qualche tempo fa mi dicevano che a una vecchietta gli avevano regalato un personal computer, un cellulare di ultima generazione, e con tutte queste cose diceva: insegnatemi. Alcune volte succede anche a noi che l'essere umano ha una tecnologia in se stesso così elevata che non riusciamo a capire perché cosa è. Lo spirito è stato disegnato da Dio e per Dio. E allora se io capisco che è così, io posso avere felicità e realizzazione in questa vita. Se non capisco che il mio spirito è per Dio, che la mia vita è per Lui. Per questo che dal momento della creazione devo capire che siamo creati da Dio e per Dio, però anche con il proposito stesso della creazione e della redenzione. Dice la parola di Dio in Romani, una dichiarazione che è un riassunto della verità che è qua. Romani nel capitolo 11. Versetto 36 dice così: poiché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. Che vi sembra, fratelli? Perché da Lui, Dio è il padrone di tutto, e per Lui, perché? Perché Lui le ha fatte, e per chi le ha fatte? Per Lui sono tutte le cose. Allora se io capisco che io sono una creazione di Dio e sono per Dio, quello che devo fare è, se Dio mi ha dato il mio Isacco, che è la mia vita, non è per me, è per Lui. Allora Dio mi dice: figlio mio, io ti ho dato la vita, l'esistenza, ti ho dato vita eterna, ti ho dato una nuova vita in Cristo. Quanti hanno ricevuto questa benedizione della nuova nascita? È per voi? No, è per Dio. Vi ha dato intelligenza? Sì. Vi ha dato conoscenza? Sì. Vi ha dato una professione? Sì. Vi ha dato l'economia? Sì. Tutto, tutto è per Dio. Se io arrivo a capire questo mi servirà come una base per entrare in un cammino di sapienza e in una vera prosperità, perché la visione trascendentale dell'uomo non è la missione che ha per esempio un albero di mango, di avocado o di morro, che solo fanno frutti per il suo tempo. Noi non siamo solo per un tempo su questa terra, siamo qua con una missione trascendentale. Per questo la parola di Dio nel Salmo 48 versetto 14, quando uno comincia a vedere la parola che è viva ed efficace e comincia a cambiare la maniera di pensare e mette la direzione della nostra vita, perché dice: questo Dio è il nostro Dio in sempiterno, Egli sarà la nostra guida fino alla morte. Allora se la vita dell'uomo è tanto trascendentale che non termina nel momento della morte, se non che va più in là della morte, allora questo mi dice che io ho adesso stesso, oggi stesso, devo prendere la decisione corretta per incamminare la mia vita verso Dio, perché è lì dove io devo arrivare. La vita non termina con la morte, siccome una missione così trascendentale si compie quello che dice la Bibbia: e la polvere ritorni alla terra e lo spirito ritorni a Dio che lo ha dato. Bene, allora se lo spirito ritorna a Dio, perché non glielo diamo adesso? In qualsiasi modo torna a Lui, Per questo Dio ha detto ad Abramo: dammi al tuo figlio Isacco, il tuo unigenito, Isacco. Il pericolo, fratelli, è di perdere il proposito, lo scopo, abbassandoci ad essere schiavi di quello che è stato creato. E questo durante tutta la storia l'Apostolo Paolo ha avuto questa esperienza molto triste, perché fra i suoi seguaci che egli aveva indottrinato, di colpo alcuni si deviavano, e dice egli in 2 Timoteo 4:10, perché Dema, avendo amato il presente secolo, mi ha lasciato ed è andato a Tessalonica. Che è successo con Demas? Demas aveva perso la sua visione, la sua vita era per Dio, però adesso è stato ingannato dal serpente antico e ha pensato che la sua vita era per il mondo e si è dato le cose del mondo. Quando un uomo o una donna si dà le cose peccaminose, al materialismo, alle vanità di questo mondo, fratelli, se l'essere umano è un super computer, perché dobbiamo usare così una cosa così super specializzata per vivere in mezzo alla immondizia? Noi non possiamo vivere fra i porci come il figlio del prodigo, però lì il figlio del prodigo è ritornato alla sua saviezza e ha detto: io non sono stato fatto per vivere in mezzo ai maiali, ed è ritornato alla sua condizione. Non cadiamo, fratelli, nell'errore di Dema, che ha lasciato solo Paolo e Dio, ha lasciato il suo ministero per ritornare al mondo. Perché? Perché non aveva capito che la sua vita era per Dio. Per questo molti cadono schiavi di questo. Isacco è stato creato da Dio, per Dio. Dio ha fatto il miracolo nel ventre di Sara, ha fatto il miracolo in Abramo. Abramo a 99 anni ha potuto avere un figlio. Questo è un miracolo, fratelli, non solamente in Sara. E quando nasce questo figlio e comincia a crescere ed era già grandicello, Dio gli dice: offrimelo. Perché? Perché Dio ha fatto il miracolo e adesso sta chiedendo di ritorno il miracolo. La vita che Dio ci ha dato, la vita naturale, è un dono di Dio. E Dio disse: bene, io ti ho dato la vita, adesso voglio che me la ritorni. Ci ha dato nuova vita in Cristo, molto bene, adesso voglio che questa vita me la ritorni. Sapete perché? Perché Dio, fratelli, vuole farci uscire dalla sconfitta. Dio stava cercando di dirgli a Abramo: guarda Abramo, questa è la mia matematica, ti insegno qual è la formula della matematica spirituale. Quando tu mi dai quello che io ti chiedo, che è già mio, però te lo chiedo e tu lo stai amministrando, e tu lo dai a me, io farò grandi cose. Tu vuoi tenerti il tuo Isacco o vuoi essere una grande nazione? Vuoi essere solamente un grano, un chicco di grano, o vuoi essere una grande raccolta? Il Signore ha detto: se il chicco di grano non cade in terra, resta solo, però se cade e muore, porta molto frutto. Da lì che quando Abramo ha capito questo, immediatamente ha reagito e ha detto: sì, è così. Perché? Perché nel camminare della fede che aveva già compiuto, egli aveva conosciuto chi era Dio. Egli lo vedeva in ogni cosa, egli l'ha fatto, Dio ha fatto ogni cosa, adesso non si mette a barattare con lui, dicendogli: prima mi ha dato mio figlio, adesso la vuoi, mi hai dato la vita, adesso la rivuoi. Quando noi capiamo che tutto è fatto da Dio, per Dio, la cosa migliore è che noi volontariamente reagiamo. Non aspettiamo, fratelli, una crisi severa per capire questi principi. Guardate il caso di quella vedova che era praticamente sull'orlo della disfatta. Stava raccogliendo un po' di legna per cuocere un poco di farina e fare una piccola torta. Era l'ultimo boccone che lei e suo figlio avrebbero mangiato. In questo preciso giorno, in quel momento, nel momento più critico, della sua sconfitta finanziaria, economica, morale, familiare, spirituale, arriva il profeta Elia. La Bibbia non lo dice, ma io mi immagino che Elia era un bel uomo, grande e grosso, vestito di pelli, con una voce potente, terribile, e gli dice: dai a me prima una, faimi una torta cotta sotto le ceneri e dopo la fai per te e per tuo figlio. Che cosa significava per questa donna? Una piccola torta significava vita. Però Elia gli sta dicendo: danne prima a me. Quando ella gli dà quella torta, gli stava dando praticamente l'amministrazione della sua vita e di quella di suo figlio a Dio, rappresentato al profeta Elia che era lì. E quando lei dà questa torta al profeta, non lo stava dando a Elia, sennò che la stava dando a Dio. Elia solamente la stava aiutando affinché esercitasse la fede, così come l'angelo dell'Eterno dice qua ad Abramo: dammi tuo figlio. Così Dio ha usato Elia per dire a questa donna: dammi il tuo Isacco, vedova, dammi il tuo Isacco, vedova. E quando lei dà il suo Isacco, Dio le ha moltiplicato la farina, ha moltiplicato l'olio. Quello che è in bancarotta spirituale, morale, economica, familiare, quando diamo il nostro Isacco, Dio sveglierà la benedizione del cielo. Si aprirà la speranza, le cose cominceranno a succedere e voi penserete: come è successo questo? E che Cristo ha detto: io sono venuto affinché abbiate vita e vita in abbondanza. Però alcune volte non capiamo che l'abbondanza avviene quando noi diamo il nostro Isacco. E qual è il vostro Isacco e il mio? È la nostra vita, la cosa più preziose che possiamo avere, questo che dobbiamo dare. Se non lo do, non si moltiplica. Abramo, dammi tuo figlio. Però Abramo già sapeva che quando Dio gli ha detto in varie opportunità, la prima volta in Ur dei Caldei, di certo ti benedirò e saranno benedette in te tutte le famiglie della terra, ossia che egli vedeva moltitudini della quale voi ed io siamo parte. Allora Abramo manteneva questo fissamente nella sua mente: tu mi chiedi il mio figlio, bene, io te lo do perché io voglio fare il più grande affare della mia vita. Quando dà Isacco, Dio gli dà una nazione. Fratelli, con Dio non si perde mai, con Lui sempre si guadagna. Però per arrivare a questo punto c'è un processo, ed è che per fede Dio ci porterà durante tutta la vita a sperimentare varie cose interessanti nel cammino della fede, al punto che arriviamo ad amare Dio più che la nostra propria vita o il nostro proprio Isacco. Quando qualcuno è arrivato a sperimentare il primo amore, ossia ama più Dio che la propria vita, sarete soddisfatti. E Dio gli dice a Abramo: per quanto tu non hai rifiutato darmi il tuo unico figlio, ho giurato per me stesso che sicuramente te benedirò. Che vi sembra, fratelli? Che cosa vuole Dio? Che arriviamo alla cuspide della fede. La cuspide della fede non è quando noi preghiamo e Dio ci provvede chissà qualche cosa che noi aspettavamo, una guarigione, qualsiasi cosa. Gloria per questo, perché sono belle cose che Dio fa. Quante cose Dio ha fatto nella nostra vita. Però arriverà un giorno che, dopo aver sperimentato come Abramo, egli ha confidato in Dio sopra il materialista, quando ha lasciato Ur dei Caldei, ha lasciato la sua terra e ha avuto fiducia in Dio. Molti di voi hanno creduto in Dio, non nel materialismo, gloria a Dio per questo. Così come Abramo ha avuto fiducia in Dio, solamente in un momento ha avuto un dubbio, è andato a Egitto, però è ritornato alla terra promessa. Molti di noi si sono passati per momenti così, però Abramo ha scelto apparentemente la cosa più svantaggiosa quando ha fatto scegliere a Lot la pianura. Vediamo che Abramo ha confidato in Dio sopra gli eserciti che ha combattuto per riscattare Lot da quei re delle città della pianura. Con 254 uomini ha riscattato Lot, ha potuto vincere, ha vissuto esperienze incredibili nella fede, ha confidato in Dio anche fuori di tempo, quando egli, Dio, gli ha detto: fra un anno, secondo il tempo della vita, Sara ti darà un figlio. Egli ha creduto e gli è stato contato per giustizia. Egli ha creduto. E anche quando stava piovendo fuoco e zolfo sulla città di Sodoma e Gomorra, egli ha creduto che Dio avrebbe riscattato Lot, e si è alzato molto presto la mattina perché Dio avrebbe fatto misericordia perfino in mezzo alla morte, e Dio poteva riscattare il suo nipote Lot. Ossia che tutte queste belle esperienze di fede di Abramo lo hanno portato alla massima espressione della fede. E qual è la massima espressione? Amare Dio sopra ogni cosa e sopra la mia stessa vita. Quando dice la scrittura: Dio ha provato Abramo, la parola provare in questo verbo in ebreo significa fondere e raffinare, fondere e raffinare. Quando vedete che si sta fondendo l'oro per il peso molecolare che tiene l'oro, è molto pesante e va al fondo del crogiolo, gli altri metalli che sono più leggeri cominciano a venire alla superficie e producono, queste sono le scorie, e la persona che sta usando il crogiolo raspa via, tira via tutta la scoria che viene a galla, e l'oro resta sempre più puro, e più si mette nel fuoco si purifica perché porta alla superficie le scorie. E ci sono momenti nella vita così, la fede dovrà essere purificata, e purificata in questa esperienza di amare Dio ogni volta di più. E questo avviene per il fuoco della prova. Quello che succederà è che cominceremo ad amare Dio in una forma migliore, al di là della nostra vita. Allora, quando Dio ci dica: dammi il tuo Isacco, Abramo non ha cominciato a barattare con lui, no, si è alzato molto presto la mattina. Il valore della vita è la cosa più grande che noi possiamo avere. Dio è padrone di ogni cosa. A volte crediamo che Dio ha bisogno del nostro denaro. No, non ne ha bisogno. Dio ha creato ogni cosa. Fratelli, cos'è che Dio ci sta chiedendo? Ci dice: figlio, guarda, cerca di capire questo. Io sono il creatore, ti ho dato la vita fisica, ti ho dato anche la vita spirituale. Adesso devi ritornare a me. Sai perché, figlio mio? Perché non voglio che resti scarso in questo, perché io ti voglio moltiplicare. Che verità preziosa! Dio ci vuole benedire ancora di più. Allora, quando noi capiamo il valore della vita e Dio ci dice: dammi la vita, allora viene il momento quando noi possiamo fare questo dono a Dio. Perché avremmo dovuto aspettare così tanto? Quando si aspetta tanto per un tempo lungo, questo non riceve più valore. Qualcuno di voi chissà ancora in casa qualche oggetto che vi ricorderete che l'avete comprato quando avete cominciato a lavorare, guadagnavate un'infima parte di quello che si guadagna oggi. E chissà la vostra moglie vi dice: buttatelo. No, perché questo mi ha costato tanto. Anche chissà adesso non abbia un valore economico, però un valore di ricordo, di sudore, un valore di quello che ci è costato. Quando noi arriviamo ad avere qualche cosa che abbiamo aspettato tanto tempo e noi lo valorizziamo. Abramo ha cominciato a dare un valore altissimo alla vita e si è reso conto che la vita non è una capacità umana, se non che è una capacità divina, è un dono di Dio. Nel capitolo 15 gli dice: tu non mi hai dato Prole, io non sono il datore della vita. Ed è così, fratelli, noi possiamo un certo momento renderci conto di questo, che noi non siamo quelli che diamo la vita è da Dio. Abramo si è reso conto di questo, si è reso conto che la vita è più preziosa di qualsiasi cosa materiale. Dio ha arricchito Abramo. E perché tutto questo se non aveva neanche un erede? Da lì ha cominciato a vedere che la vita era più preziosa di tutto quello che aveva intorno a sé, per questo che Dio non gli aveva dato il figlio nel momento in cui egli lo voleva, perché era importante che Dio valorizzasse la vita sopra le cose materiali. Per questo vediamo qua che anche Abramo, quando gli dice: Signore, non mi hai dato prole, e questo Damasceno deve essere il mio erede, io non voglio lasciare tutto in eredità a qualcuno che non sia del mio sangue. E Dio gli risponde: certamente non erederà costui, se non che il figlio che Sara ti darà. Abramo aveva capito che le cose materiali non hanno proposito se non c'è una qualità di vita. Quante persone ogni giorno hanno il freezer pieno dei cibi più squisiti, però non possono mangiare? Darebbero milioni e milioni di euro per poter mangiare un cibo prelibato che hanno lì nel frigorifero, e non lo possono fare. Allora Abramo si è reso conto che Dio lo aveva benedetto in tutte le cose materiali, per ora dà più valore alla vita che alle cose materiali. Adesso capisce che le cose materiali non hanno un proposito e uno scopo se non abbiamo esistenza. Vediamo che quando il bambino nasce, egli era così felice perché gli ha messo nome Isacco per ordine di Dio, e già era grandicello, aveva un vincolo di comunione, non poteva parlare con le pecore, con il latte, con il formaggio, con la ricchezza, con l'oro. No, egli aveva bisogno di qualcuno con cui condividere, e egli perciò ha valorizzato la vita come un vincolo di comunione. Chissà, voi vi state chiedendo perché Dio mi ha benedetto in tante cose e non mi ha benedetto in quello che io ho bisogno. Sapete una cosa, Dio vi sta portando a valorizzare l'importanza della nostra vita per Dio. E allora, siccome è l'unica cosa che trascende dopo la morte, che è la nostra vita, allora per Abramo ha capito che la vita è più cara di qualsiasi cosa materiale. Non è il sabato che deve governare l'uomo, se non che il sabato è stato creato a causa dell'uomo. Per questo che i farisei si sbagliavano così tanto, perché molti si sbagliano ancora oggi, perché credono che siamo stati creati per il lavoro. No, il lavoro è stato creato per noi, affinché noi non siamo schiavi del lavoro, non siamo schiavi delle cose materiali. Perché? Perché noi siamo stati creati per Dio e le altre cose devono essere servirci a noi. Adesso si sta dando più valore agli alberi che a un uomo. Vi siete resi conto? Vi possono mettere in galera per il fatto di tagliare un albero. E c'è gente che ha ucciso varie persone e non sono in carcere. Le cose cominciano ad andare tutte al rovescio. Quando Dio ci permette, dandoci il regalo della vita, dobbiamo capire che è qualcosa che io devo ritornare. L'esempio massimo è il regalo di Dio. Voi e Dio siamo qualcosa di speciale, molto speciale per Dio. Per lo stesso atto della creazione, e Dio ci ha dato un Isacco, e questo è valorosissimo. È così grande il valore che la parola di Dio, là nell'epistola agli Efesini, nel capitolo 5, versetto 2, dice così la scrittura: e camminate nell'amore, come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi, in offerta e sacrificio a Dio, qual profumo di odor soave. Quando Dio, fratelli, ci ha mostrato il suo amore, ce lo ha mostrato attraverso un sacrificio. Ossia, che noi veniamo ad essere così di valore per Dio, tanto che Egli stesso ha preso forma umana per sacrificarsi a favore nostro. Se Dio, quando dà valore a qualche cosa, si sacrifica, quanto più noi dobbiamo farlo. Se Dio mi ha dato la vita, mi ha dato la vita nuova in Cristo, Dio mi sta dicendo adesso sacrifica il tuo Isacco. Se vediamo che così è questo principio spirituale, che quando crediamo che Dio è il padrone di tutto, dobbiamo darlo tutto. Quando diamo valore più a Dio che alla nostra vita, allora possiamo dare quello che è di Dio. Per questo che non è stato così difficile per Abramo sacrificare o dare suo figlio. Non ha cominciato a barattare, a chiedere perché me lo stai chiedendo. Dice la parola che si è alzato molto presto al mattina e mise il basto al suo asino. Cioè Abramo si è alzato per fare le cose diligentemente, perché stava dando più valore a Dio che alla vita di Isacco che gli aveva dato. Quando voi e Dio diamo più valore alla nostra vita che a Dio, stiamo commettendo il grande omicidio della nostra felicità. Stiamo tentando contro il nostro proprio benessere. Stiamo tentando contro il nostro vero sogno. Abramo, quando è arrivato ad amare più a Dio che il suo Isacco, per questo lo ha dato. Ossia, che vediamo che in Abramo, che è arrivato a un livello di amore sublime verso Dio, la fede l'ha portato a staccarsi da tutto quello che era su questa terra e avere una comunione così intima con Dio, che si è alzato presto e disse: andiamo a farlo. Cristo ha visto una donna samaritana e gli ha detto: hai avuto 5 mariti, quello che hai non è tuo marito. E quello che hai adesso non è tuo. Perché? Perché ella aveva pensato che era stata disegnata per gli uomini e andava mendicando amore. Però Gesù gli ha detto: se tu ritorni a bere di quest'acqua, cioè di questo stile di vita, sempre avrai sete. Però se berrai dell'acqua che io ti do, ossia se capisci il proposito della tua esistenza e tu mi dai il tuo Isacco, in altre parole, sarai in te una fonte che di vita eterna. Questa donna ha capito il messaggio di Dio e ha lasciato il suo recipiente e è andata a predicare la sua città. Lì si compie quello che ha detto la parola, che presentiamo i nostri corpi in sacrificio vivo e santo e gradevole al Signore. Quando capiamo che la felicità è in Dio e non in Isacco. Abramo sapeva che la sua felicità, anche amava suo figlio, sapeva che non era in Isacco la sua felicità. Per questo era disposto a sacrificarlo, perché sapeva che era il tronco della sua esistenza e la sua realizzazione era Dio, non Isacco. Per questo Paolo ha detto: per me il vivere Cristo e morire guadagno. E Paolo ha dato il suo Isacco, e quando ha dato il suo Isacco si è convertito il grande apostolo Paolo. Il giorno della sua conversione egli fa una seconda domanda: che vuoi Dio che io faccia? In altre parole gli stava dicendo: guarda, ti dirà quello che devi fare. Quello che stava chiedendo a quest'uomo era il suo Isacco: dammi la tua vita e io ti mostrerò quello che devi fare. Questo ha mostrato a Anania: io gli mostrerò quanto deve soffrire, sacrificarsi a causa mia, e presenterà l'Evangelo davanti ai re e sarà il testimone davanti a tutti i popoli. Sapete, fratello, che voi e Dio, quando arriviamo a questo punto di capire che la nostra felicità non è in una persona, per favore, signorina, non pensare che sarai felice perché ti sposerai. La tua felicità è nel dare la tua vita a Gesù Cristo. La tua felicità non sarà in un uomo, la tua felicità non sarà in un affare, la tua felicità non è essere famoso, un buon atleta. No, la tua felicità è dare la tua vita al Signore Gesù Cristo. Quando Abramo arriva a questo punto di capire che la sua felicità è in Dio e non Isacco, come Paolo che è arrivato a dire: e non stimo preziosa la mia vita per me stesso, pur di finire la corsa che è il ministero che ho ricevuto dal Signore. Quest'uomo ha capito che la sua vita non aveva altro proposito che essere sparsa ai piedi di Gesù. Quella donna che aveva sparso quel profumo gliel'aveva dato suo padre quando era una giovincella. Un profumo che costava 6 mesi di salario di un operaio. Con molto sacrificio il padre l'aveva comperato e aveva, non aveva solo un significato finanziario e economico, se non che un significato sentimentale e di scopi, perché la metà doveva essere usata il giorno del suo matrimonio e l'altra metà il giorno della sua morte. Quando questa donna, che è stata liberata dai demoni e Dio gli ha dato vita, ha preso il suo Isacco, simbolicamente in questo alabastro, lo rompe, lo sparge ai piedi di Gesù e piangendo. Altri non apprezzarono questo sacrificio, Giuda fra di loro, non prestate attenzione ai Giuda. Quando stava spargendo, Dio ha detto, non dategli molesta perché sta facendo una buona opera. E in qualsiasi parte si predicherà l'Evangelo si ricorderà di questa donna, perché a chi tanto si perdona, tanto più ama, più si sacrifica. E dando questo profumo egli stava dando il proposito della sua vita, che la sua felicità non stava nel matrimonio o nella morte, né nel principio né nella fine della sua vita, se non che la sua felicità era Cristo. Per questo Paolo diceva, per me vivere è Cristo e morire è guadagno. Che succedeva nella vita di Paolo e nella vita di molti apostoli della Chiesa, quando essi hanno dato il proprio Isacco, essi hanno sviluppato il loro maggiore potenziale. E questo voglio che intendiamo, che quando diamo il nostro Isacco, sviluppiamo il nostro potenziale, quando la vita di Cristo si manifesta in me, quando io ho già dato il mio proprio Isacco. Allora quando diamo il nostro Isacco a Dio, Dio ha dato ad Abramo moltitudine, ha dato una nazione, ha dato una generazione dei quali voi e Dio siamo parte dell'Israele spirituale, perché Abramo non ha negato la vita. Quando qualcuno non rifiuta una vita a Dio, nonostante sappiamo che la vita è di Dio, Dio ci moltiplica le cose, questo ci porta alla più grande esperienza. Dio vuole che diciamo, qua c'è la nostra vita naturale, io te la voglio dare, e allora la vita di Cristo si manifesterà in noi. Per questo che l'apostolo Paolo diceva con molta chiarezza, in ogni parte porto la morte di Cristo affinché la vita di Cristo si manifesti. Quando Paolo ha dato il suo Isacco, che cosa ha sperimentato? Gesù rifletteva il suo proprio carattere nel corpo dell'apostolo. Molti di quello che siamo qua, che cosa riflettiamo? La pura carne. Perché? Perché non abbiamo dato il nostro Isacco. E dov'è tutto questo? Romani capitolo 6 versetto 3, che dice così: o ignorate voi che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Non siamo dunque stati con Lui seppelliti mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminiamo in novità di vita. Ossia, quando noi ci identifichiamo e diamo il nostro Isacco, in questo caso, per questo è importante il battesimo in acqua. Il battesimo in acqua non è un rito, è un atto di fede, dove sto dicendo, Signore, ti do il mio Isacco. E cosa ci darà Dio? Ci darà la vita di Cristo, una vita nuova, una vita resuscitata. E allora, quando si manifesterà il carattere di Cristo, qual è il carattere di Cristo? Galati 5, il frutto dello Spirito, amore, agape, pace sovra ogni intendimento. Dio ci darà la pazienza che non abbiamo, ci darà la longanimità, quando saremo provocati non accetteremo questa provocazione, però quelli che reagiscono subito saranno cambiati. Cristo vivrà pienamente in noi Se noi daremo il nostro Isacco, sarà manifestata la vita di Cristo in noi, e noi lo vedremo e avremo la mansuetudine, l'umiltà, la fede, tutto quello di cui abbiamo. Per questo Dio ci chiede questo, e non solo questo, se non che si manifesta anche il conoscimento di Cristo. Fratelli, il nostro conoscimento è limitato, l'intendimento di questa vita è limitato, però quando qualcuno ha dato il suo Isacco al Signore, una delle cose che comincia a sperimentare è che la conoscenza di Cristo comincerà a fluire nella sua anima, nella sua mente, nel suo spirito. Per questo dice Colossesi capitolo 2, versetto 14. Guardate che bello quello che dice la parola qua. Seconda Corinzi 2, 14. Or l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché gli sono pazzia e non le può conoscere perché li si giudicano spiritualmente. Quando qualcuno dà il proprio Isacco, Dio ci dà conoscimento di lui. Non è nostro, però fluirà attraverso di noi. E allora è qualcosa di spettacolare. Dio ci darà intelligenza, Dio ci darà idee, visioni, Dio ci darà la capacità di innovazioni. Voi non credete che Dio non può alzare un popolo con una capacità intellettuale di innovazione per fare grandi cose nella finanza, nella scienza, nell'economia? Chiaro che sì. Guardate una cosa, la nazione di Israele, così piccola, hanno dall'anno 1912 circa fino a questo punto hanno 172 premi Nobel, la maggioranza di loro in medicina, in fisica, chimica e così via. I grandi cervelli che hanno saputo dar la vita a Dio. E chi sono questi discendenti di Abramo? Quanto premi Nobel abbiamo noi? Per fede moltissimi, alleluia! Quello che dà il suo Isacco, Dio gli apre il panorama della vita, gli apre il panorama della conoscenza, della sapienza, della vita, del piacere massimo che qualcuno possa avere, il carattere di Cristo, di una vita vittoriosa. Per questo che in Romani lo dice con chiarezza, affinché il peccato già non si signoreggi su di noi. In quanti il peccato ancora signoreggia in loro e ci fa camminare in una strada sbagliata. Quando io comincio ad avere i dubbi, il nemico viene e ci inganna. Per questo Gesù ha detto: chi vuole essere mio discepolo e prende la propria croce ogni giorno e mi segua. Il sacrificio del mio Isacco deve essere ogni giorno, perché la conoscenza di Dio è la porta, il carattere di Cristo è la porta e la vita di Cristo è la porta. Dio ci porterà di gloria in gloria, un Dio di questi, il vostro e il mio corpo sarà trasformato e sarà un corpo glorificato, la gloria di Cristo si manifesterà, l'intelligenza che adesso abbiamo non sarà neanche un'ombra. Dio ci aprirà un panorama di conoscenza, di sapienza e di conoscimento, cominceremo a conoscere i grandi matematici, fisici, che quando arriveranno al cielo si siederanno all'asilo, perché diranno: tutte le forme che io ho inventato non servono per niente, che adesso capisco chi ha inventato ogni cosa, perché funzionano tutte le leggi fisiche, adesso capisco ogni cosa, conosciamo in parte, però quel giorno conosceremo come siamo stati conosciuti, perché continueremo a conoscerlo nel cielo. Non c'è scarsità di conoscenza. Per questo vale la pena dare Isacco. Abramo lo ha dato, e quando egli lo ha dato, la cosa più grande che è successo è che l'amore ha portato quest'uomo al sacrificio. L'eccellenza è il frutto della fede. Nel Salmo 66, versetto 10, dice così: perché tu ci hai provato, Dio, ci hai affinati come si affina l'argento, ci hai messo nella rete, hai messo sui nostri lombi carichi pesanti, hai fatto camminare gente sopra di noi e ci hai fatti passare per prove incredibili, però ci hai fatti uscire in abbondanza. Quando vediamo qua Abramo dando il suo figlio e lo porta al, questo lo porta al punto dell'adorazione, qua c'è una parola, adorazione, che significa amare Dio sopra la nostra stessa vita e sopra qualsiasi cosa. Quando uno arriva a questo punto di sacrificio, allora avrà esperienze così sublimi che il cristiano del tempo moderno non ha ancora conosciuto, come quella che ha conosciuto Paolo, Pietro e Giovanni quando sono stati frustati affinché non predicassero nel nome di Cristo, e disse la Bibbia che sono usciti da là felici per essere stati degni di soffrire a causa di Cristo. Da una grande legnata sono usciti felici, non sono usciti insultando. Quanti di qua insultano mezzo mondo? Perché ritenete il vostro Isacco? Date il vostro Isacco, non ritenete il vostro Isacco, perché se lo ritenete come la manna si marcirà, datelo, perché oggigiorno c'è tanta vulnerabilità nel cristiano, perché non mi vedono, non mi parlano, perché non mi visitano, perché siamo così deboli, perché ancora non abbiamo dato il nostro Isacco, fratelli, per questo c'è tanto rimostranze da parte delle mogli, per esempio, che si lamentano i loro mariti, date grazie a Dio perché è vivo, perché non ci piace questo, non ci piace quello, perché non c'è acqua, perché non c'è quell'altro. Quel momento li prendevano a sassate e li segavano ed erano felici perché erano gioiosi di servire per Cristo, perché avevano dato già il loro Isacco. La loro vita non aveva uno scopo per loro stessi se non per l'onore e la gloria del nostro Signore. Per questo vediamo Paolo in mezzo a tante tribolazioni continuava ad andare avanti, e il profeta Agabo gli mette una cintura e gli dice: chi porta questa cintura lo legheranno in Gerusalemme e lo uccideranno. E i discepoli di Paolo dice: Paolo, non andare a Gerusalemme, povero Paolo, non andare a Gerusalemme. E Paolo risponde: perché mi rompete l'anima? Non solamente sono disposto ad essere legato, se non che a morire per Cristo. E Paolo è andato e ha detto: non preoccupati, se Dio già mi ha detto per quello che mi succederà in ogni città. Perché Paolo soffriva con gioia? Perché aveva già dato il suo Isacco. Se vi stanno facendo un atto di ingiustizia, perché piangete? Se c'è una minaccia di divorzio, perché piangete? Se Cristo è il tuo sposo, stimata signora, perché vi sentite orfani, figli? È Cristo quello che vi dà ogni cosa. Se hai avuto esperienze difficili, dai il tuo Isacco, perché lì recupererai l'autorità, il potere, la stima personale. È lì che riceverai l'unzione, il potere di Dio per trionfare nella vita. Abramo si è alzato molto presto la mattina, quest'uomo ha creduto in speranza contro speranza. Che volete fare voi? Avete soltanto un po' di farina nelle vostre mani, avete un'idea, un progetto, e dopo vi lascerete morire? Date questa torta di farina a Gesù, date la vostra vita, ed egli si incaricherà di tutto il resto. Signore Gesù, ti adoriamo, Signore. Padre, perdonaci per non capire. Siamo così duri di orecchi. Che grande piacere è il sacrificio per te, oh Gesù. Aiutaci a capire questo, Signore. Che questo non va d'accordo con una mentalità terrena, umana, carnale. Per questo la mediocrità è fra di noi, perché non vogliamo dare il nostro Isacco. Isacco è un prodotto, è una estensione, un'opera tua, però tu sei l'autore di Isacco. Signore, offrimi sul tuo altare. Fratelli, sorelle, lì dove siete, ditegli: Signore, la cosa più preziosa che ho è la mia vita. Dategliela. Se volete ripetere questa preghiera di fede, se avete il desiderio di piangere, piangete. Padre eterno, che sei nei cieli, ti do la mia vita. Ho resistito moltissimo in dartela. Sono stato uno sciocco. L'ho utilizzata male, però a partire da questo momento ti chiedo perdono per non riconoscere la tua sovranità. Però adesso ti do la mia vita, Signore. Tu me l'hai data e io te la ridò. Tutto quello che mi hai dato io te lo do. Nel nome di Gesù. Mi arrendo a te. A partire da questo momento, la mia vita non ha altri propositi più che stare con te. Ti consacro tutto il mio essere, spirito, anima e corpo, e tutti i beni e la famiglia io li do a te, Signore. Grazie, Signore. Soprattutto la mia vita, questo Isacco te lo do, Signore. Grazie, Padre. Grazie, Dio. Alleluia, alleluia. Dio vi benedica, fratelli.